Ciao a tutti e benvenuti al settimo episodio di Gettone, un podcast che parla di videogiochi, vecchi, nuovi, belli, brutti, alti e bassi. Sono Mauro Salvador e mi occupo di videogiochi, appunto, li progetto, li studio all'università e insieme al mio conduttore, co-conduttore, o colui di cui io sono, questo gioco di parole ormai ci ha rovinato completamente la piazza e lo sbaglieremo tutte le volte, insieme al mio co-conduttore Riccardo Fassone produciamo questo podcast insieme. Ciao Riccardo.
Ciao Mauro, ciao a tutti gli ascoltatori di Gettone. Noi siamo reduci tra l'altro dalla bruciante sconfitta del preolimpico di basket che siamo andati a seguire per motivi ovviamente di ricerca e non di divertimento, interesse personale o perdita di tempo. Questa è una puntata speciale che arriva direttamente da Venezia, dove l'abbiamo registrata con mezzi di fortuna e con l'aiuto del prode tecnico del suono Denis, che ci ha aiutato in modo determinante.
Dove eravamo? Eravamo a Neoludica Inside Video Game, un evento lunghissimo, enorme, molto bello e un compendio quasi di tutto quello che si fa sui videogiochi in Italia o di gran parte di quello che si fa nei videogiochi in Italia all'isola di San Servo a Venezia dal 7 al 10 luglio. Ebbene, il 7 luglio io, Riccardo e Ivan Venturi abbiamo dialogato sulla storia del videogioco in Italia, le origini del videogioco in Italia in una tavola rotonda dal titolo Videogiochi italiani AAA, albori, artisti, autori. Chi è Ivan Venturi? Beh, insomma, Ivan Venturi è uno dei primi e principali creatori di videogiochi italiani, che è cofondatore della Simulmondo negli anni 80, è tuttora molto attivo come producer. In questo momento, per esempio, sta lavorando a Riot, che magari è un titolo che molti di voi conoscono, controverso, che ha creato molta discussione sugli scontri di piazza, un simulatore strategico di scontri di piazza. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo registrato questa tavola rotonda e adesso ve la proponiamo con alcuni inserti e commenti esplicativi, perché voi non potete ovviamente vedere quello che veniva proiettato sullo schermo, e speriamo che questa puntata sperimentale riesca a stare in piedi.
Allora, adesso cercheremo in maniera più concisa possibile di parlare in maniera un po' diversa del fare videogiochi, ovvero finora si è parlato, nella maggior parte degli interventi si è parlato di fare videogiochi in un'azienda, diciamo, quindi collocati in un sistema che è diciamo un po' più ampio, andare a lavorare dentro un'azienda. E attraverso, diciamo, senza tediarvi troppo in cose vecchie e polverose, però cercando di fare un collegamento tra quello che è stato l'inizio dell'industria videoludica italiana, a cui io parzialmente ho preso parte, avendo cofondato la prima software house italiana più o meno 30 anni fa, e quello che facciamo ora, cioè queste che sono su schermo sono i giochi che di cui sono producer o publisher quest'anno.
Fra i giochi prodotti da Ivan quest'anno c'è Riot, Cranoplans, Cast of the Seven Godsends, Feudalism, Albedo e Four Steps in VR, che sono quattro giochi all'interno di un bundle dedicato alla realtà virtuale.
Quindi, diciamo, è 30 anni che faccio questo lavoro e alcuni di questi sono anche qua in platea. Ecco, quindi questo è quello che cercheremo di fare. Mauro, adesso mi siedo.
All'introduzione, infatti. Esatto.
Faremo in realtà non una tavola rotonda, ma un dialogo fra loro due, che sono i più esperti. Cioè, Ivan si è già presentato, Riccardo è un ricercatore dell'Università di Torino che da un paio di mesi lavora a un progetto di ricerca sulle origini del videogioco in Italia, che anch'io vengo dall'Accademia, vi assicuro, è una roba complicatissima da far partire in Italia. Cioè, già che la parola videogioco sia dentro un progetto di ricerca di un'università pubblica è una roba, una rivoluzione, no? Quasi. Quindi lui lavora su questo, Ivan si è presentato, è un esponente della vecchia guardia che tuttora comunque è attivissimo e fa un sacco di cose, produce un sacco di cose, quindi è l'interlocutore perfetto. Vi dico un'ultima cosa, io li modero, giro col microfono, quindi se avete domande vengo col microfono, perché stiamo registrando l'intervento, perché io e Riccardo facciamo un podcast e quindi se parlerete poi vi verremo a chiedere l'autorizzazione a pubblicare la vostra voce nel nostro podcast, che si chiama Gettone con il numero GETT1, impronunciabile e illeggibile. Però vabbè,
è un autosabotaggio che abbiamo fatto.
L'abbiamo fatto così apposta. Allora, no, dico solo una cosa, l'introduzione alla questione, cioè quello di cui abbiamo parlato noi fra ieri e stamattina, quando ci siamo messi d'accordo di cosa parliamo in questa tavola rotonda, è questa. Cioè, secondo Ivan e secondo anche noi c'è una sorta di ritorno al passato nelle modalità produttive, nelle modalità di composizione dei team. Cioè adesso è proprio qualcosa di completamente diverso rispetto a quello di cui abbiamo parlato fino adesso. Non so se vuoi elaborare tu questo pensiero, in che senso il ritorno indietro, no?
Allora, diciamo che quando 30 anni fa, quando io ho iniziato a fare videogiochi su Commodore 64, quindi quando la maggior parte della gente presente in sala non era nata, e c'era meno memoria, e adesso più tardi vedo di farvi vedere anche qualcosa, i videogiochi si facevano da soli. Ovvero, in 7-8 mesi, chiudendomi letteralmente in ufficio, cioè io faccio un videogioco dall'A alla Z, stiamo parlando dei fine degli anni 80, e questa è una modalità normale, cioè a parte il fatto di chiudersi e dormire in ufficio, era normale il fatto di fare un videogioco da soli, cosa che adesso è diventata più complicata, cioè nel tempo è diventato sempre più complesso, ricco il fare videogiochi, le possibilità sono sempre aumentate ed è aumentata anche la quantità di lavoro che bisogna spendere per produrre il videogioco. C'è stato poi alla fine degli anni 90, periodo console che alcuni qui presenti hanno vissuto, dove era necessario essere strutturati nelle prime console per fare qualcosa di per fare un prodotto, perché diciamo lavorare su console era complesso, eccetera. Adesso invece le cose sono cambiate, cioè sono evolute nuovamente, e se noi guardiamo la scena italiana, che è composta anche e nella maggior parte da una grandissima quantità di studi piccoli, poi domani avrete occasione di incontrarne diversi, quando uno studio è piccolo, e studio piccolo significa anche una delle maggiori opportunità concrete di lavorare nel mondo dei videogiochi, perché le aziende che producono videogiochi in Italia e che possono, tra virgolette, assumere sono relativamente poche. La possibilità principale di fare videogiochi in Italia è fare il proprio videogioco e autoprodurlo. Ecco, grazie agli strumenti che ci sono adesso, Unity, poi la distribuzione digitale, il fatto di poter andare su Steam, su Xbox One, infatti in maniera abbastanza semplice, fa tornare un po' all'idea del fatto che un piccolo team, poche persone, a volte una persona sola, come nel caso di un ragazzo che è qua in platea, tipo Zago, si è fatto un videogioco da solo su Unity.
Sta parlando di Albedo Eyes from Outer Space, di Fabrizio Zagaglia, detto Zago.
Ed ha pubblicato su Steam, Xbox One e PS4, lavorando da solo. Zago, come bene o male facevo io, scusa Zago se ti prendo sempre in mezzo, ma tanto cioè, è lui, quel ragazzo con la maglietta nera, ecco. Ecco, lavorando da soli cosa succede? Che c'è bisogno di pianificare meno, anzi si può non pianificare tutta una serie di cose, quindi la creatività che si butta dentro il videogioco cambia, diciamo, è meno strutturata. Quindi, buono.
Sì, no, aggiungo solo due cose. L'idea dei bedroom coders, cioè di quelli che stanno nella loro cameretta e si fanno il videogioco, è abbastanza, come diceva già Ivan, è abbastanza antica nella storia del videogioco. In Italia sicuramente, Ivan l'ha provato in prima persona, Buonaventura Libello, che per un certo periodo sembrava dovesse essere qui con noi stasera, ma non ce l'ha fatta, è un altro di questi casi, e lo è ancora di più, forse per una diversa conformazione socio-economica, non lo so. In Inghilterra, negli anni Ottanta, insomma, quelli che programmano con lo Spectrum o con le varie macchine di Sinclair prima dello Spectrum sono di solito degli ossessivi compulsivi che stanno in camera da soli. Jeff Minter è esattamente quella roba lì, e in alcuni casi, come nel caso di Jeff Minter, si drogano anche. In Italia non lo so, però insomma, forse non è il caso di chiedere, però è una di quelle cose che tutto sommato ha un filo rosso nella storia del videogioco. È vero che con gli anni 90 la nascita del mercato delle console e poi con i videogiochi sempre più complessi, i team si allargano, la specializzazione si diversifica, gli asset necessari sono sempre più disparati e quindi ci vuole quello che fa la specifica cosa, eccetera, eccetera. Però è anche vero che con la nascita di motori tipo Unity o ancora più in piccolo con oggetti come Twine, che sono veramente una piattaforma quasi diaristica, no? Come uno fa un videogioco come se scrivesse il proprio diario, questa cosa del bedroom coder o di quello che sta in cameretta sua e si fa i videogiochi, tutto sommato è tornata, questa possibilità è tornata. Ci sono alcuni dei videogiochi, secondo me, più belli degli ultimi 4-5 anni, sono fatti da team piccolissimi o addirittura da una persona sola. Faccio due titoli che mi piacciono molto, oltre ovviamente al lavoro già citato da Ivan, però Papers, Please di Lucas Pope è uno dei videogiochi forse più belli che sono usciti negli ultimi 5-6 anni, e l'ha fatto un signore che si chiama Lucas Pope. Axiom Verge è un altro di quei giochi che nasce sostanzialmente da un disturbo ossessivo compulsivo di uno che si mette lì e da solo fa il suo Super Metroid, e se lo fa in 5-6 anni e esce un gioco effettivamente molto interessante. Per cui, come dire, anche forse un po' per i miei interessi, la mia formazione, a me questo modo di fare videogiochi un po' punk mi piace, mi interessa, cioè di mettersi lì e farlo, come dire, contro tutto e contro tutti. Mi rendo conto di una cosa su cui, come dire, faccio un po' l'avvocato del diavolo rispetto a quello che ha detto Ivan, che non è necessario programmare, nel senso non è necessario fare dei piani in anticipo. Questo è vero, può anche avere effetti disastrosi, perché i videogiochi, come dire, di quelli che sono team di una sola persona che escono, sono quelli che vediamo. Ce ne sono probabilmente sotto la punta dell'iceberg un 98% che non escono mai, e quindi tutto sommato sono quelli che non hanno programmato niente, cioè che sono andati, sono partiti e non hanno finito. Però, come dire, come modello alternativo di produzione, quello di quello che si fa ai videogiochi da solo, è una cosa che ha una storia piuttosto lunga. Secondo me è interessante fare questo parallelo tra i tempi del Commodore 64 in Italia, dello Spectrum in Inghilterra, secondo un po' dei contesti, e quelli che oggi fanno i videogiochi con Unity o addirittura con Twine, che è tutta un'altra scena, molto interessante.
La prima domanda è di Giorgio Giagio di iMaster Art.
Okay. No, mi volevo agganciare proprio a questo discorso perché è un ragionamento che mi interessa, perché dopo 30 anni il fatto che a Londra noi troviamo delle mega case di produzione di videogames che sono in grado di spendere, io faccio un po' la cosa del diavolo perché mi occupo della produzione, cioè vedo i quattrini, funziona, non funziona, perché non funziona, quante persone bisogna assumere, quante persone bisogna prendere a contratto di collaborazione, però no, in Italia siamo pieni di queste cose. Allora, il discorso è, dopo 30 anni in Italia siamo in circolo vizioso, perché ci troviamo sempre in 2-3 gatti, no? Adesso io non conosco molto bene se non la realtà di Milestone piuttosto che qualche altra casa, no, che ha avuto un po' ragione nel sviluppare indipendentemente, far fatturati, autoprodursi, eccetera. Fondamentalmente invece gli anglosassoni oggi fanno tendenza. Fanno tendenza per capacità di investimento, fanno tendenza per capacità di organizzazione, fanno tendenza per la qualità del prodotto finito. E praticamente ci troviamo in una condizione dove questi hanno il monopolio. Ecco, la domanda che mi pongo, cosa c'è che ci manca in tutto questo? Perché l'artista, inglese anche, è italiano fondamentalmente. Io personalmente ne incontro parecchi, ci lavoro insieme con tanti di questi, però vanno e vengono, e alla fine, no, ecco, alla fine il risultato, perché io mi fermo sul risultato, perché questa è una discussione, se ho capito bene, no? Però magari se riusciamo a trovare anche una risposta a questa discussione, ma perché noi oggi ci troviamo in questa condizione, anche se 30 anni fa l'informatica a Olivetti l'hanno inventata esattamente come negli Stati Uniti e come anche, no, a Londra. Poi io ho delle idee, però mi piacerebbe un po' di confronto.
Vai, vai.
Guarda, uso, datemi un secondo che c'è una... Allora, c'è su questo una precisazione da fare, nel senso che, ti do del tu, conosci Milestone, ma sicuramente conosci anche Kunos Simulazioni, ma c'è tutta una serie di aziende, cioè i videogiochi italiani ad oggi su Steam e su console, cioè sono tanti. E tant'è che per esempio a Bologna, per dire, ogni anno organizziamo una festa degli sviluppatori di videogiochi italiani.
Lo Svilupparti, di cui quest'anno si è tenuta la 7ª edizione con oltre 60 progetti esposti.
Proprio quindi orientata questa fascia di videogiochi che per lo più sono da entro le centinaia di migliaia di euro di budget. E ogni anno penso che, quest'anno è stata la 7ª edizione, facciamo sempre il 20-30% di pubblico in più. Quest'anno saranno passate 600-700 persone, tutti sviluppatori, presentati 76 giochi. E quindi in realtà un environment italiano c'è e come. E tra l'altro io le fiere internazionali, come molti altri, le frequento e e il mondo se n'è accorto, cioè tant'è che Develop, una rivista importante inglese, ha parlato in occasione della GDC del 2015 del rinascimento italiano dei videogiochi, proprio, e ci sono delle cose significative. Poi io fortunatamente sono uno dei producer di Riot, per dire, che è un gioco di cui si è visto una piccola slide in cui c'è una macchina della polizia incendiata. Quello è un gioco per il quale c'è, ti assicuro, una grossa attesa, ne ha parlato anche il Washington Post, per dire. E quindi, questo per quanto riguarda la situazione attuale, che non è così. Tu sei di Milano? Ecco, diciamo, anche questo per dire influenza, tu comunque lavori in un contesto che per forza di cose sei in contatto stretto con Milestone, Ubisoft, tutta una serie di cose, ma... Anche ci sono società in Italia come Redbit, adesso cito qua l'azienda di Gabriele, ecco, che è un'azienda strutturata che fa videogiochi per Apple Store da milioni di download e che ha un'ottica business molto chiara e strutturata. Poi se avrai...
In questo senso, voglio parlare di numeri, di che sì. Numeri parliamo? Perché qui io ricordo l'anno scorso... Abbiamo parlato in Games Week, no, 2 anni fa forse,
sì.
Ovosonico, ho fatto proprio la domanda, ma che fatturati noi riusciamo oggi, cioè io presente, uno dei nostri ragazzi lavora a Londra per quelli che fanno le gare, aiutatemi che io poi sono un profano fondamentalmente, comunque è un'azienda che investe 400 milioni in speed.
Sì.
Ecco, allora... che investe 400 e fa 1 miliardo di fatturato.
Ti ho detto prima delle cifre, nel senso che la maggior parte, a parte Milestone e Ubisoft, che però, diciamo qua, c'è una filiale italiana, non entro nei numeri di Gabriele, che tra l'altro sono di tipo diverso, perché lui fa la maggior parte dei giochi in free-to-play e hanno una meccanica completamente diversa, quindi lì parlare di... cioè è complicato e non ne abbiamo il tempo. Ma nella maggior parte dei casi in Italia abbiamo videogiochi da centinaia di migliaia di euro, che vanno da qualche decina di migliaia di euro o 10.000 euro di guadagno a centinaia di migliaia,
ecco,
come
senso,
dimensioni.
Scusa, infatti io ho chiesto a Ovosonico, che mi sembra un'azienda che ormai è abbastanza consolidata.
Sì, però è diversa. Okay. Ovosonico è un'azienda, è praticamente un first party e... Ha un meccanismo di impresa completamente diverso, nel senso loro fanno videogiochi di cui cedono IP, proprietà economica, cioè è fatto in maniera completamente diversa e non entro nei numeri e non li conosco, però un bellissimo gioco per come è Murasaki Baby per PS Vita, cioè le meccaniche di investimento e guadagno non so come si siano bilanciate onestamente, cioè per conoscendo i numeri di PS Vita e per quanto appunto cioè non ne ho idea, non sto, però ecco capito, videogiochi specialmente da questo punto di vista è un inferno. Parto invece dall'altro capo della tua domanda, ovvero perché questo dato per i 30 anni. Allora, Italy 90 Soccer.
Ivan a questo punto mostra uno screenshot del suo Italy 90 Soccer di una partita Italia-Germania, senza nessun rispetto per l'eliminazione della nostra nazionale dagli ultimi europei, e io vedo chiaramente che uno di questi omini composto da pochi pixel sta facendo un equivoco gesto del cucchiaio al portiere avversario.
Questo gioco qua io lo feci in 40 giorni, alla fine dell'88, proprio è uno dei primi giochi pubblicati per Commodore 64 dalla Simulmondo. Appena pubblicato, penso che 3 mesi dopo, proprio tempi di stampa, l'ho visto in edicola. Al tempo il giudice non sapeva che cosa fosse un videogioco, ma letteralmente, cioè non c'era proprio una coscienza giuridica. Quindi noi siamo nati con una noi abbiamo cominciato a fare videogiochi quando essi a livello di diritto d'autore non c'era proprio modo di tutelarli, capito? Quindi e poi riguardo a quel periodo, e poi faccio parlare chi è sta diventando più esperto di me in storia dei videogiochi, per esempio noi lavoravamo solamente in Italia, principalmente pubblicavamo, era solo retail ovviamente, non c'era digitale, non c'era internet, c'era niente, e noi pubblicavamo principalmente solamente in Italia, con numeri pazzeschi per alcuni punti di vista. F1 Manager per Commodore 64 ha fatto 40.000 copie, 40.000 cassettine che sono state vendute solo in Italia. Al tempo Simulmondo non andava all'estero perché ci abbiamo provato 2 volte. La prima stampammo noi le scatole, le mandammo e il publisher del tempo, di cui non dirò il nome, non le pagò semplicemente. La volta successiva abbiamo dato il master, il publisher l'ha pubblicato e non ci ha pagato lo stesso, e io queste cose, molte di queste le ho imparate successivamente, perché avevo 18 anni al tempo, e quindi l'internazionalizzazione proprio è un po' mancata, ed è colpa nostra, cioè nostra, io poi ero solo, programmavo e basta, però non c'è stata proprio una visione internazionale, cosa per esempio un'azienda, eravamo 3, c'era la Simulmondo, c'era l'idea di Antonio Farina, fondatore di Milestone, e poi c'era la Genias, fondata da, tra l'altro dal ragazzo, un mio carissimo amico, Stefano Roda, che è quello che mi ha fatto iniziare anche, che mi ha venduto il Commodore 64, nell'84. E ecco, loro per esempio, la Genias faceva le fiere internazionali, penso fosse, cioè, l'idea anche aveva una propensione, perché c'era una costola della Leader Distribuzioni, fondata da John Holder, che era inglese, che è stata che fondò la prima azienda di distribuzione in Italia, cioè che prendeva i videogiochi e li distribuiva. Allora, per quanto riguarda il fattore economico, Jeff Minter, che era famoso perché faceva i videogiochi sui cammelli, sui bovini e sugli ovini,
sui lama,
Attack of the Mutant Camels,
i lama, gli alpaca e una serie di altri animali,
esatto,
strani.
E c'era il diario su Zap, io ero suo fan, lui faceva il giochino, sua mamma spediva la cassettina alla Software House che lo pubblicava e lo riempivano di soldi, cioè io per F1 Manager nell'89 ho preso 8 milioni e basta, cioè per dire, quindi c'era anche un pragmatismo, una visione business completamente diversa, questa forse parte della natura anche degli anglosassoni, e quindi è giusto quello che dici, però fortunatamente adesso le cose sono un po' cambiate, e tutti i ragazzi, tutti questi giovani team, poi quello che tutti noi cerchiamo un po' di fare è, si è sviluppata una coscienza internazionale nativa, internazionale ben diversa da quella che noi avevamo al tempo.
Io dico solo due cose in aggiunta per rispondere, insomma, per integrare le cose che diceva Ivan. La prima è che noi, adesso non parlo di noi in questa sala che più o meno lavoriamo nei videogiochi e coi videogiochi, però in generale abbiamo le antenne molto dritte per i grandi successi, Rockstar, quindi GTA, Ubisoft, per i videogiochi che vanno nelle classifiche di fine anno, che vanno in copertina su Edge, tutto quello che vi pare. Però il videogioco è anche un'industria, nel senso proprio di un'industria, cioè fa anche degli oggetti che magari sono in profitto, che qualche stipendio lo pagano, ma che non sono GTA. Che, come dire, non c'è niente di male. Noi abbiamo, rispetto al videogioco, questa visione un po' ambivalente, che ogni tanto ci sembra che sia come il cinema, no? Quindi c'è Hitchcock, Truffaut, Godard, e poi gli altri chi se ne frega. In realtà il videogioco è anche un'industria, quindi in Italia ci sono tante industrie, tante aziende in attivo, non in attivo di milioni di euro, ma che pagano qualche stipendio, e questa è una cosa del tutto legittima in un'industria culturale come il videogioco. Certo, in Italia non c'è una Rockstar, o se c'è, come dire, non c'è quei numeri di Rockstar, mettiamola così. Una cosa, ma veramente una battuta su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, è che noi non abbiamo mai avuto un Atari, cioè noi non abbiamo mai avuto un'azienda che sia stata comprata da Warner Brothers. Se negli anni 80 Simulmondo fosse stata comprata da Cecchi Gori, che è più o meno l'equivalente di Atari comprata da Warner Brothers alla fine degli anni 70, è probabile che avremmo un comparto industriale di videogiochi fatto in modo diverso. Cioè, quando negli anni 70 nascono le prime software house che si occupano solo di videogiochi, o arcade o non arcade, ma insomma Atari fa entrambe le cose, negli Stati Uniti, quelli che hanno tanti soldi se ne accorgono e se le comprano. Warner Brothers se la compra, poi c'è il crollo del mercato dell'82, ci sono una serie di vicissitudini storiche che ci sono in tutte le industrie, ma se la compra Warner Brothers, che è, come dire, il conglomerato mediale più grosso che c'è negli Stati Uniti negli anni 70. A noi quella cosa lì non è successo, quel tipo di venture capitalism, o come vogliamo chiamarlo, per il videogioco italiano non è mai successo. Simulmondo faceva dei bei numeri, ma non è che fosse sotto un conglomerato mediale che poteva essere Cecchi Gori o che altro. Questo è un po' una tara storica dell'industria italiana, cioè che siamo sempre degli indipendenti anche quando si diventa piuttosto grossi, però degli indipendenti, che è una cosa che come dire, non, ha dei valori dalla sua parte, secondo me. Cioè essere indipendenti, certo, magari si vedono un po' meno soldi, però si lavora in un altro modo. Però noi non abbiamo mai avuto un Atari, non abbiamo mai avuto una Ocean in Inghilterra, che a un certo punto fa dei numeri folli. Noi quella roba lì non ce l'abbiamo mai avuta.
Interviene Christian Steve Scampini di iMaster Art.
Ragionissimo.
Funziona. Okay.
Secondo voi, come quali sono le possibilità per cambiare il mercato? Perché, mi spiego, per me il videogioco è un media, ok? Quindi io apprezzo molto di più un videogioco indipendente fatto da una persona che ha tutta una serie di criteri, un certo tipo di ragionamento, una sostanza, ok? Rispetto magari a una grossa produzione. Ma per aumentare anche il valore di questa persona che lavora da sola, sicuramente il mercato deve crescere, ok? Come secondo voi? Quali sono le opzioni? Perché alcuni, Ivan lo sa, inneggiano a un The Witcher italiano, ok? Cioè a un qualche cosa che con un certo tipo di costruzione, eccetera, eccetera, permetta anche in questo tipo di ambiente di, intendo italiano, di crescere, anche se temo che la risposta sia un po' culturale. Vabbè, Massimo qui anche per questo.
Ne parlavamo tra l'altro stamattina. Allora, sì, la risposta per forza di cose deve essere un po' strutturata. E tra l'altro, ecco, tra le grosse aziende, cito anche la tua, cioè 3-4 Big Thing che sta facendo Redout, però anche quello è un gioco che supera le centinaia di migliaia di euro di budget e sicuramente lo farà di vendite. E io credo che è, ci sono due aspetti, ce n'è uno economico-finanziario da un lato e ce n'è un altro che è produttivo, ovvero anche di persone che siano in grado di produrre giochi del genere. Per esempio, io a Bologna faccio fatica a trovare un modellatore 3D bravo, cioè in Studio Evil sono sette programmatori e c'è Marco che è l'unico modellatore 3D, per dire. Ed è quello che anche cerchiamo di fare come, per esempio, associazione Svilupparti, ovvero fare in modo che questo chiamiamolo sottobosco, anche se sottobosco non è, quanto possibile, cioè di tante piccole aziende, arrivi al mercato, si sviluppi, maturi, perché arrivando a questo le aziende stesse o le persone possono crescere, e non stiamo parlando di una cosa tra 20 anni, stiamo parlando dell'anno prossimo, stiamo parlando di tipi di giochi che hanno anche un tempo di produzione che è relativamente ridotto, 1-2 anni. Quindi io credo che, ed è quello che noi almeno cerchiamo di fare, che io in prima persona anche cerco di fare, è fare in modo che quanta più gente possibile in quest'area da amatoriale passi a professionista, cioè arrivi a un'esperienza vera, tangibile, cattiva di mercato, di prodotto. E credo che per fare questo sia basilare anche tenere presente un modello appunto di autoproduzione, perché appunto così tante aziende che sono in grado di assumere nel mondo dei videogiochi italiane non ce ne sono. Mentre invece appunto il fatto di produrre dei giochi con una buona idea, con un buon concept, le cose appunto di cui parlavamo stamattina, e che possano comunque generare una redditività di mercato, cioè che in soldoni significa andare su Steam e fare comunque qualche numero che possa pagare un po' il tempo che ci si è perso dietro e dare delle soddisfazioni e fornire poi tutta quell'esperienza che è necessaria per fare un passo più ampio e strutturato successivamente. Ecco, credo che questo esteso alla quantità di sviluppatori che abbiamo in Italia, chiamiamoli indipendenti, però più che altro sono alle prime esperienze, e che però sappiamo, e lo vediamo noi proprio in soldoni allo Svilupparti, cioè ogni anno comunque ce n'è il 20-30% in più, perché si generano continuamente e chi lo fa rimane lì, non è che, cioè quindi una cosa che si allarga. Se noi riusciamo a mettere a frutto, cioè a far funzionare questo processo dal basso in qualche modo produttivo, allora lì che avremo le competenze formate, programmatori, modellatori, producer, cioè anche, ecco, capito, tutte quelle figure in grado di, cioè, necessarie per fare un videogioco, per fare un'azienda che faccia videogiochi. Ecco, quindi io credo che sia importante lato produttivo agire su questo. Lato economico-finanziario, adesso delle cose sono cambiate, nel senso che ci sono banche, fondi di investimento, vedi Mangatar ha ricevuto 1 milione di euro di finanziamento, o Bersid, cioè abbiamo dei colleghi che sono nati da investimenti, quindi questo non è più impossibile, si tratta di sporcarsi le mani a fare business plan eccetera, ebbene sì, vi dovete sporcare le mani, cioè bisogna anche fare le rotture di palle, cioè non se ne scappa. Però anche da questo punto di vista le cose stanno cambiando un po'. Allo Svilupparti c'era un fondo israeliano che era lì a cercare progetti interessanti, capito? Perché poi dove si trova un prodotto che è potenzialmente redditizio, poi chi ha soldi da investire arriva. E in Italia noi però i grossi fondi, quei Moloch giganteschi, noi quelli non li abbiamo, ecco. Quindi penso che certe dimensioni di produzione che si hanno oltre oceano, non oltre manica, oltre oceano, qua per un po', per questo decennio non credo, potremmo vederle.
Allora io faccio il guastafeste, che è il ruolo degli accademici, fare il guastafeste, dire che il capitalismo ci spazzerà via. Non è che manchi il mercato in Italia, perché la gente compra un sacco di videogiochi in Italia, proprio tanti, tanti, cioè con numeri veramente grossi.
Manca la cultura. Dall'altra parte.
Secondo me, e lo dico per fare il guastafeste, ma anche per dare qualche stimolo di discussione, manca un po' in alcuni casi, non sempre, però un'attenzione al videogioco dopo che l'hai messo nelle mani del pubblico. Cioè, se tu metti un videogioco su Steam, stai in un posto in cui c'è una quantità di rumore tale che il tuo segnale non lo sente nessuno. Su Steam escono ogni giorno 20 survival, 20 free to play tutti uguali, 10 cloni di Five Nights at Freddy's, tutte ste robe qui. Allora, com'è che funzionano i giochi indie, quelli che hanno trazione, che funzionano, che diventano veramente grossi? Con gli youtuber, con Twitch, con tutta questa roba che uno fa post, o come comincia a preparare prima, ma che si ha post. È una cosa, come dire, un po' cinica da dire, perché sembra di dire conta di più come vendi il gioco, cioè il marketing che fai rispetto al gioco di quello che ci metti dentro. Però se il gioco è buono, tanto meglio. Però se il gioco è buono e non ci metti dentro quella parte di amplificazione del tuo segnale nel rumore dei 2000 giochi che escono tutti i giorni, e quel gioco lì non se lo compra nessuno, cioè può essere veramente un capolavoro, e probabilmente su Steam ci sono migliaia di capolavori sepolti a cui io e voi non giocherete mai, però, come dire, è un dato abbastanza importante che in Italia non sempre, poi ci sono casi eccellenti invece di gente che lo fa molto bene, però che non sempre è super considerato.
Una domanda di Francesco Ficarelli di Artbit Interactive.
No, in realtà volevo parlare solo per finire nel podcast. No, volevo agganciarmi a secondo me la risposta.
Allora, Mauro segna che lo tagliamo.
Ma forse riesco a dire qualcosa di intelligente. No, secondo me la risposta alla sua domanda si collega in qualche maniera anche alla domanda che ha fatto prima il ragazzo un po' stempiato qua davanti. Nel senso che effettivamente in Italia manca cioè 30 anni fa la cultura del videogioco che c'era in Italia era differente alla cultura che c'era nel videogioco a Londra, e probabilmente là per questo media c'era un interesse diverso, e è lo stesso motivo per cui per esempio l'Inghilterra ha sfornato una gran quantità delle migliori rock band, cioè band musicali del mondo, cioè c'era un fervore e un fermento sotto l'aspetto artistico, e anche probabilmente vedevano anche nel videogioco questo interesse, uno strumento per darsi della creatività. Al giorno d'oggi in Italia effettivamente ci sono molti talenti nello sviluppo dei giochi, però probabilmente non hanno lo stesso background culturale che potrebbe avere un ragazzo londinese adesso, cioè è cresciuto in 30 anni, sempre a confronto e stimolato. E quindi, cioè, io obiettivamente, lo dico anche nel mio piccolo, se a me qualcuno venisse qua e dice ti do 20.000 milioni di dollari per fare il videogioco del secolo, io non saprei dove spenderli, cioè non ho... Io non so se qualcuno c'è in Italia. Può sembrare una affermazione.
Ricordati degli amici.
Esatto. Appunto, nel senso, molto probabilmente finirei a fare coinvolgere milioni di persone, fare un prodotto mediocre e attirarmi poi le ire di altri sviluppatori che magari direbbero con quella stessa cifra avrei fatto qualcosa di meglio. E in più, secondo me, si aggancia anche alla questione dei mass media che stavi accennando tu. E la cosa l'ho notata allo svilupparti, con un intervento di un ragazzo, non so se era svedese o finlandese, che faceva
norvegese,
beh, insomma, c'era in un posto in cui c'hai 12 ore di buio, 12 ore. Loro dicevano che nel loro piccolo facevano giochi principalmente su commissione, e erano, la loro attività era principalmente legata al marketing, cioè prodotti pubblicitari del loro paese. Poi un bel giorno hanno deciso di fare un loro giochino e uno youtuber locale ha fatto un video. Era uno youtuber come potrebbe essere un favigei nostro, comunque qualcuno molto seguito nel loro paese. Però quel youtuber parlava inglese. In inglese lo hanno capito in Inghilterra l'hanno capito negli Stati Uniti e ha girato nel mondo. A noi, in Italia, se un nostro gioco ce lo copre il più simpatico degli youtuber, fia in italiano. Cioè non se lo fila nessuno fuori dal confine. E quindi abbiamo, secondo me, un bello scoglio. Quindi, oltre, diciamo, secondo me, un po' a un background culturale sul videogioco ancora giovane, però in ottimo fermento, quindi magari fra 10 anni noi ci ritroviamo ad avere quei colossi che adesso ci sono in Inghilterra da bilioni e bilioni di dollari, e sterline. Secondo me abbiamo questo scoglio in più, e quindi è un attimino per noi più difficile, quindi dobbiamo fare, secondo me, un passo in più, cioè riuscire effettivamente a sfornare col tempo, perché... Questo non è un settore che da un giorno all'altro tiri fuori il successo, cioè i successi ci sono, ma dietro c'è sempre una bella lavorata. E quindi, secondo me, va presa con pazienza e molta voglia di sporcarsi le mani, cioè non pensare che dall'oggi al domani si tira fuori
Sì, ti do una risposta velocissima, poi lascio a Ivan. Tu hai detto una cosa estremamente, cioè inconfutabile, che le grandi rock band degli anni 70 e 80 sono o inglesi o americane, con qualche eccezione, però mettiamola così. Però noi secondo me dobbiamo intenderci, per chi lavora nel videogioco, se l'obiettivo è essere i Joy Division, cioè la grande band, o l'obiettivo è essere l'orchestra Bagutti. Essere l'orchestra Bagutti, cioè quelli che fanno il liscio e guadagnano... No, è una cosa del tutto legittima, cioè non è che si debba... Il videogioco è un'industria, come dire, è del tutto legittimo pensare di fare il working class musician, cioè fare quello che fa tour 11 mesi all'anno e che non è che diventa ricco, però fa quello di mestiere. Allora, a quel punto lì, l'idea che gli inglesi abbiano un background culturale diverso, eccetera, eccetera, un po' è vera, un po' non lo so. Cioè, secondo me, i ragazzini italiani oggi di 16-17 anni, per quanto ci possano stare antipatici quando li vediamo su YouTube e ci sembrano tutti scemi, in realtà sono esposti a una quantità di stimoli mediali e culturali che noi ce li sognavamo allora. Per cui non lo so se è più tanto vero. Quello che però mi sento di dire è che secondo me se il videogioco è un'industria, vuole essere anche in Italia un'industria del tutto legittima, ma un comparto industriale, forse pensare di voler essere Joy Division è un po' un problema perché non ci arrivi mai. Se invece fai l'orchestra Bagutti, sembra di dire una roba, no, di mettere il tappo sulle aspirazioni, però insomma è un lavoro fare videogiochi anche, non è che sia solo, è anche uno sforzo artistico e creativo, ma non è solo quella roba lì.
Questo dello sforzo produttivo, cioè fa parte dell'evoluzione dello sforzo produttivo, nel senso che anche quello è crescita, e tuttavia comunque sappiamo che ci sono anche in Italia dei prodotti che se gli arrivassero 2 milioni di dollari da spendere potrebbero proprio strutturarsi come avrebbero modo di spenderli, diventando più grossi, raddoppiando il prezzo e quant'altro. Fondamentale comunque anche la cosa che hai detto dell'inglese, cioè il fatto dell'internazionalizzazione, che cioè questa è una cosa che ci dobbiamo cacciare tutti in testa, cioè allo Svilupparti quest'anno abbiamo cominciato a farlo, tutta una serie di cose, le interviste, tutta una serie di cose le abbiamo fatte in inglese, le pubblicheremo tra poco, eccetera. Gli ospiti cominciano a diventare internazionali, perché da lì non scappiamo, cioè dovremmo, cioè, arrivare teoricamente, non lo faremo mai, però a parlare inglese, non dico dentro l'ufficio, ma però perlomeno noi almeno d'abitudine abbiamo preso quella che quando facciamo i documenti di lavoro li facciamo in inglese, cioè proprio non esiste che facciamo un verbale tecnico in italiano, difficile, perché comunque lo dobbiamo condividere con i colleghi di Merge Games, o cioè alla fine cominci a fare le cose, e questo è assolutamente vero.
Riprende la parola Giorgio Giagio di iMaster Art.
No, allora, io di fatto un'idea ce l'ho, nel senso che, però mi piaceva un po' discutere, no, tutti insieme. Di fatto, allora, parto dall'esperienza che abbiamo avuto con Giovanotti, no? È un artista, come un band musicale, a tutti effetti un artista che fattura milioni di euro, perché i suoi concerti vendono, ecco, e noi abbiamo visto di traverso, facendo anche noi un lavoro artistico, che questa è un'azienda. Cioè Giovanotti, anche se è una persona sola che vende la sua musica, è un'azienda, alla persona che si occupa di marketing, alla persona che si occupa delle vendite, alla persona che si occupa dei diritti. Ecco, la mia idea è che il videogioco, così come, rispettando ovviamente l'arte, questo lo diamo come parametro iniziale e come premessa, deve diventare un po' come tutte le industrie italiane che funzionano, la farmaceutica, l'industria automobilistica, in parte, eccetera. Quindi noi dobbiamo cominciare, secondo me, a mio avviso, parlare di azienda, quindi parlare di conti, parlare di strategie di marketing, parlare di tutta una serie di cose che qui sono venute fuori, e che a me sembrano che alla fine trovano il punto focale nell'azienda stessa. Un'azienda, per poter pagare gli stipendi, anche chi prende investimenti,
no? Di fatto, porta a casa 2 milioni, ma ne deve restituire 4, perché è così che funziona, no? Cioè, banalmente, alla fine sono i quattrini che in qualche modo, no? Quindi è l'azienda che alla fine diventa, ecco.
Però, guarda, su questo ti devo correggere, nel senso che qua stiamo parlando di aziende, comunque, cioè, in ASV, per esempio, sai l'ASV, conosci?
Sì, sì, sì.
Ecco, ASV sono, ad oggi, siamo in una cinquantina di aziende, 40, adesso non mi ricordo, aziende, e vengono fatte delle cose concrete con cui, per esempio, parlare di tax credit, con lo Stato, insomma.
Infatti io non dicevo
e
che quindi, non esistono.
Ma, e tutti noi, diciamo, la cosa, cioè, prima di tutto siamo imprenditori.
Esatto.
Cioè, quello, ma anche perché se non lo sei, cioè, tanto salti per aria subito, cioè, quindi per forza di cose. I conti li devi fare, l'affitto è da pagare, ci sono dei guadagni, gli ammortamenti, cioè tutta una serie di cose, per forza di cose devi capirle. In questo è vero anche che nel primo livello, quello di cui abbiamo parlato, questo problema in un certo senso non si pone, però, come diceva Riccardo, poi si pone immediatamente dopo, perché il videogioco poi quando lo si mette va gestito, no, anzi da prima va pensato in un certo modo, specialmente poi se ti occupi di videogiochi tipo quelli che fa Gabriele, che vanno concepiti sulla monetizzazione. Però per esempio pensa solo quando metti il gioco su Steam, metà della vendita del tuo gioco si deve alla capsule image, al prezzo, cioè io una cosa che vedo sbagliata spesso è il prezzo, cioè ci sono dei giochi che costano invece che sotto i 5 dollari costano 6,99, cioè quello sono morti, cioè vedo quel numero lì sbagliato per il tipo di gioco, ecco su quelle cose lì, però stiamo parlando di una cosa che è divisa in tre, cioè un aspetto che amministrativo, lato business plan, eccetera. Ce n'è uno che invece sono i costi della produzione, cioè la gestione proprio economica della produzione del videogioco. E poi c'è tutto l'aspetto commerciale della vendita. Sai bene che sono tre competenze belle diverse. Normalmente questo in un team viene fatto a tempo perso da una persona sola. Cioè, e questo per dire la cosa su cui noi allo sviluppo battiamo molto il chiodo, nel senso che però bisogna fare poi le cose come
siamo sintonizzati,
come si può fare, nel senso che molti team, cioè in primis comunque serve il videogioco, e però hai perfettamente ragione.
Questa domanda è di Matteo Foti, studente dell'Accademia Event Horizon nella sede di Firenze.
Sono studente di Event Horizon e spero a breve di pubblicare il prima possibile qualcosa. Ho un piccolo sito dove sto mettendo i miei primi progetti. Nel momento in cui deciderò di pubblicare qualcosa, che sia su Steam o quello che è, avete parlato prima di essere sommersi nel momento in cui pubblico su Steam. La via d'uscita sembra contattare uno youtuber con milioni di iscritti che non mi prenderà in considerazione. A questo punto, qual è la soluzione al momento secondo voi?
Questa è una domanda per Ivan Venturi.
Allora, dipende completamente dal tuo videogioco. Per quanto riguarda gli youtuber, appunto, come diceva Francesco, cioè c'è il caso di un nostro un'azienda di nostri amici che ha avuto il suo gioco che è passato Favij, gli ha fatto un video, il gioco è già su Steam, quel giorno hanno avuto ben comunque numero di vendite
ma Favij che si contano sulla il mio messaggio non lo legge proprio.
Allora quando tu fai un gioco a seconda del tipo di gioco, a seconda di come fai lo sviluppo, se ti sei costruito una community mentre facevi il gioco, è uno strategico, cioè è un gioco che si rivolge a un utente casuale o si rivolge a utenti di quello specifico, cioè su questo bisogna andare molto nello specifico, non c'è la regolina magica che vale per tutto, capito? Dipende dai contatti che hai tu, dalle possibilità che hai tu. Tu sei di Torino?
Firenze.
Beh, comunque anche Firenze cioè è un buon environment, comunque di tutta una serie di competenze di un certo tipo cominciano a esserci, però in primis la cosa che devi fare, io credo, è capire, immaginare quando il tuo gioco sarà su Steam, perché ci andrai sicuramente, come cosa vedrà l'utente. Quando pubblicherai, la prima cosa che vedrà l'utente cosa sarà? Come sarà fatta la capsule image? Come si chiamerà il gioco? Quali tag metterai? E che prezzo gli darai? Cioè, quali saranno? Cioè, prova a immaginartelo anche dal vestito esterno. Capito? Vedi se quel vestito esterno corrisponde a quello che in realtà stai facendo.
Però penso che tutti i giochi che avete nominato prima, che potrebbero essere potenzialmente capolavori, non vengono visti perché sono sommersi, quindi
sì, però guardi, in
posso
verità,
mettere un grande nome, una
sì,
bella
però
immagine
accattivante, a me capita,
ma se
spesso,
è sommersa, è sommersa.
A me capita spesso di vedere, onestamente, in tutta questa grande fascia di giochi, dei giochi che per come sono fatti, magari cioè, sono lunghi il doppio di quanto dovrebbero essere. Cioè nel senso che hanno un gioco che basterebbe avere 2-3 ore di gameplay, magari gli sviluppatori si fanno un culo così per fargliene 20, e che non c'ha completamente senso farlo durare 20 ore, però li costringe a prezzarlo in maniera più alta, quindi significa che l'utente al quale si rivolgono non sarà più contento del prezzo, cioè bisogna stare attentissimi su queste cose qua, alla merceologia del gioco.
Però questo viene con l'esperienza, quindi
Sì, oppure tu devi cercare, sei in un ambiente fortunatamente dove qualcuno che la sa, svilupparti l'abbiamo fatta apposta per questo, tanto per dire, capito? L'esperienza, però tu in una prima fase devi cercare. Certo, Marco Alfieri, lui ha fatto il gioco Call of Salvini, per conoscenza.
Escludendo quello che è stato un caso mediatico, ma vabbè.
Prova a rispondergli Marco Alfieri, è creatore di Call of Salvini e di altri giochi.
Per culo è successo quello che è successo, però se devi partire dal basso io qualche consiglio penso di potertelo dare. Allora, tu sei di Firenze ad esempio, lì ci sono veramente in Toscana, io sono toscano, sono di Pisa, sono veramente tantissime fiere del fumetto. E lì è un'occasione ottima, perché non sei sul web, sei in una fiera in cui, cioè, non ci sono mille titoli indie, cioè ci avrei me, ok, però ormai mi conoscono, cioè bene o male ti ci vanno a provare il gioco molte persone. Sì. Poi è vero che gli youtuber grossi sono, cioè, se tipo vai da FiveJ e gli presenti il tuo gioco, lui nemmeno ti caga, o anche tipo molti altri youtuber veramente famosi, però è come il gioco dei Pokémon, no? Non vai subito alla Lega Pokémon, prima vai da Brock, poi Mist, eccetera, no? Stessa cosa per gli youtuber, cioè, te ti prendi...
È la classica metafora dei Pokémon, quella.
Esatto. niente, tipo, appunto, vai prima dai pesci piccoli a 1000 visualizzazioni, poi 10.000 e poi vai avanti, tipo, perciò sì, listando i consigli, vabbè, chiaramente quello che diceva Ivan è corretto, nel senso, controlla bene il prezzo, il target, cioè, evita di fare cazzate in partenza, e poi, vabbè, fiere, parti dai pesci piccoli e vai crescendo, e culo, nel senso che molte volte per vincere, si dice roulette? Roulette, per vincere la roulette, ok, vabbè, devi avere culo, però chiaramente se fai 10 partite al posto di una, allora hai 10 volte più.
Interviene Fabio Corica di The White Room, creatori fra le altre cose di Dead Party.
Dire che lo youtuber fa diventare il gioco famoso è una mezza verità, diciamo che lo youtuber fa da moltiplicatore bonus a un gioco che in realtà già sta funzionando molto bene.
Gli risponde Cristian Steve Scampini.
Monetizzazione, parliamo di altre cose, parliamo di andare a parlare con degli investitori, capito? Cioè, nel senso, dal basso l'unica cosa a cui devi pensare è fare tanti videogiochi, tanti, non puoi sperare che al primo ti vada bene, ne devi fare tanti, tanti, tanti. Detto questo, sì, youtuber sono una cosa interessante, ma, ripeto, il business quello vero, quando iniziano a caricarsi i milioni, è un'altra cosa, funziona tutto in un altro modo. e non hai bisogno degli youtuber, perché gli youtuber, per quanto possono essere famosi, non ti faranno mai fare la monetizzazione che speri. Ma è talmente piccola. Guarda, ti faccio un esempio molto banale. Multiplayer, ok? Qualcuno di voi sa come funziona il multiplayer? L'acquisizione utenti. Quanto costa un utente? World of Warcraft, ok? Per testarlo tu devi avere una persona che te lo testa, cioè che si mette lì e gioca, ok? I server vanno testati. Tu ogni persona la devi pagare. Parliamo di milioni solo per fare un'ora di test. Capisci che lo youtuber quanto te ne può portare?
Allo stesso modo...
Parliamo di centinaia di milioni, sì. Solo di test, non hai ancora fatto il gioco.
E comunque guarda, ci sarà sempre una cosa e il contrario di quella cosa sarà vero uguale. Nel senso che per esempio a Charlie Cleveland che raccontava di Subnautica, lui la differenza, che è un gioco che è in early access su Steam e fa, guardate la quantità di recensioni che ha e vi rendete conto delle dimensioni che sta generando, a lui la differenza l'ha fatto uno youtuber invece, cioè il gioco è bellissimo, però che ha cominciato ha dato via a un buzz, allo sviluppare ti ha fatto vedere la curva, quindi guarda, davvero dipende il gioco, più tardi magari ce lo racconti e sarà è più facile andare in specifico, però va cucita una strategia fatta meglio che puoi attorno a quello che stai facendo, capito? Senza timore né speranza vai avanti cercando di fare il meglio che puoi. Fate videogiochi italiani, proprio fatene tanti e fatele belli.
E concludiamo questa puntata particolare ringraziando Ivan Venturi che ha dialogato con noi durante la tavola rotonda, ringraziamo Deborah Ferrari e Luca Traini che sono i curatori e organizzatori di quella splendida 4 giorni sull'isola di San Servolo e ringraziamo tutti coloro che dal pubblico hanno interagito con noi, li avete sentiti.
Giorgio Giagio di iMaster Art, Christian Steve Scampini sempre di iMaster Art oltre che di un sacco di altri studi e scuole eccetera, Francesco Ficarelli di Heartbeat Interactive, Matteo Foti, studente di Event Horizon a Firenze, Marco Alfieri, creatore di Call of Salvini e Fabio Corica di The White Room. Gettone è scritto, diretto, prodotto, ideato, pensato da Riccardo Fassone e Mauro Salvador, le musiche e l'editing sono di Riccardo Fassone, ci trovate in vari posti sparsi per la rete, su Facebook se cercate Get1 con il numero, idem per Twitter, YouTube, Mixcloud, ci scaricate sui vostri device, dai vostri servizi di podcast. Se volete mandarci un'email con una domanda o una curiosità o un commento, potete farlo a get1 con il numero podcast@gmail.com. Potete contattarci anche tramite i nostri canali social, ovviamente. Noi abbiamo finito, alla prossima.